cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Un pizzico di ironia, ma anche tanta contaminazione, perché cose di calcio il giovedì nella prima ora diventa il programma più contaminato, imitato in tutto il mondo, perché con Antonio Paolino e cose di calcio anche la Juve in gol che contamina o viene contaminato da cose di calcio. Claudio Zuliani dovrebbe esserci, eccolo lì in collegamento. Ciao Claudio.
Ciao Lady Retoir, questa tua spiegazione mi sembra quella che ha fatto un amico da casa, dove dice: ma se vinciamo di Israele, se il Paris Saint Germain vince, ma se pareggiano, noi vinciamo con un gol di scarto, ma se nell'ultima giornata...
Sì, infatti ti farò questa domanda, ti aspetto al varco, caro Zuliani, al varco, perché io mentre preparavo, intanto ti devo ringraziare perché resti a nostra disposizione, restiamo reciprocamente a disposizione nel giovedì, in una giornata anche un po' particolare, perché immagino che anche tu abbia conosciuto in passato Ventrone, sì. Quindi la notizia mi ha veramente preso col... preso di sorpresa.
Poi Antonio, 62 anni, così
62 anni,
insomma.
Uno che alla preparazione, al fisico, agli allenamenti ci tiene, quindi ci fa capire quanto siamo una foglia attaccata ad un albero. Parleremo anche di questo, magari tracceremo un ricordo. Tu hai già sentito Fabrizio Rovanelli, se non vado errando. Noi sentiremo poi nella seconda ora anche Moreno Torricelli, ci farà veramente piacere. Ho provato a far intervenire anche con chi ha lavorato con lui, credetemi, sconvolto, un suo collaboratore del passato non riesce neanche a parlare in questo momento, quindi sposteremo poi questo ricordo la prossima settimana. Però attenzione, perché sono andato a trovare il regolamento UEFA, perché qui il gol doppio vale ancora. Zitti zitti, mi hanno lasciato la regola nella regola, poi te la vado a spiegare, caro Zuliani.
Vale ancora,
ti spiegherò poi perché. Aspetta un attimo, abbi pazienza, hai un'ora di tempo? Stai qui con noi? Sì.
Sì.
Sei a casa tua? Hai preparato da mangiare? No, te l'hanno preparato.
No, non l'ho preparato da mangiare perché non ho ancora digerito quella cosa che ci hanno dato ieri sera, lì quella specie di farro, misto verdura.
Buonissima invece, buonissima.
Sì?
Sì, io non mangio mai quei panini, sai, mi aspetto...
Non lo so.
Il suo buco? No, tu lo senti, Yves? Lo senti il suo menù? Perché lui sai che fa il DJ.
No, adesso mi sente.
Adesso dovrebbe sentirti. Sentiamo il tuo menù.
Ho mangiato risotto con osso buco ieri.
Hai capito?
Risotto, cioè, lui... con osso buco è milanese.
Ma te lo sei portato da casa come fai sempre?
No,
te l'hanno
chef, abbiamo un chef della UEFA che è bravissimo.
Hanno lo chef della UEFA, capito loro? Capito?
Hanno lo chef della UEFA. UEFA.
Si affidano allo chef della UEFA, hai capito? Va bene, detto questo, tanti ospiti, Claudio Zuliani in la Juve in cose di calcio, la Juve in gol con cose di calcio, prima ora, special edition, e attenzione, guarda che assist, sprazzi di Juve, vera. Vero o falso? È un titolo che ho messo nel
vero.
Vero,
dai.
Serata magica per Gig Rabiot d'acciaio. Vero o falso?
Vero.
Lutto per la scomparsa di Giampiero Ventrone, il preparatore dei Marines bianconeri. Purtroppo è vero.
Purtroppo vero.
E attenzione, perché arriviamo alla notizia di come verranno valutate, in caso... L'ho messo qui... L'ho spostato, eccolo qui, te lo vado a leggere subito. Cosa succede in caso di arrivo a pari punti?
Vai.
Io me lo ricordavo un po' diverso il regolamento, ma te lo vado, perché così ti incuriosisco.
Ma ho già capito che tu mi stai dicendo che non varrà più, non vale più negli scontri a eliminazione diretta, ma nel girone, così, tanto per fare una cosa diversa, mi hanno tenuto il gol doppio.
La differenza reti negli scontri diretti. Ok? Bene. Il maggior numero di gol segnati negli scontri diretti. Eccolo qui. Eccolo qui. Il maggior numero. Quindi tu che hai perso, noi che abbiamo perso 2-1 col Benfica, in casa, se vinci solo 1-0, la differenza è la stessa, ma passa chi ne ha segnati di più in trasferta. La differenza reti totale.
Ma scusa un attimo. Ma i giocatori lo sanno?
Bravo! Ma sai che ho pensato questa cosa mentre leggevo le
Secondo
regole?
Me no.
Non lo sanno neanche loro, e allora te lo ripeto. L'UEFA ha stabilito una serie di criteri che verranno seguiti in caso di parità di punti dopo l'ultima giornata della fase a gironi. In primis, la differenza reti negli scontri diretti. Ok? 4-1, 1-4, siamo alla pari. Il maggior numero di gol segnati negli scontri diretti. E qui è la regola del gol d'oro, cioè praticamente mi fanno tornare valido sì, chi ha segnato di più.
Gira di gira.
Il maggior numero di gol segnati fuori casa negli scontri diretti. Vanno a rafforzare. Come terza condizione, la differenza reti totale messa per ultima. Attenzione!
Casino.
Il maggior numero di gol complessivi. Vado in sequenza. Il maggior numero di gol complessivi in trasferta. Il maggior numero di vittorie nel gruppo. Il maggior numero di vittorie in trasferta nel gruppo. In caso di ulteriore parità, conterà il fair play. E cos'è
cosa
il fair
conterà?
Play? Il fair play.
E chi lo
ovvero il minor punteggio disciplinare basato sui cartellini. Infine, il coefficiente del club nel ranking UEFA. Quindi, come la vediamo? Come la vedi, Zuliani?
Ma non potevamo fare come negli anni 60, tirare la monetina che facevamo.
Hai capito cosa ti sono andato? Tu lo sapevi? Le sapevi tutte quest'ordine?
No.
Bene,
no.
Ti ho dato uno spunto. Ragazzi, la domanda di oggi è: impossibile o possibile qualificarsi dopo aver ripreso un po' quota con la vittoria di ieri sera? Tu ci
sì,
credi,
però,
Zuli?
Scusa, Antonio, detto tutto questo, se noi vinciamo tutte le partite, ci qualifichiamo.
Chiaro. Vedi che mi puoi fare scacco matto subito?
No, nel senso, è inutile che ce la meniamo. Vediamo di vincere tutte queste partite qua.
Vediamo intanto di andare lì e vincere, perché non c'è più il digiuno, attenzione, non c'è più il digiuno, e quindi giocheranno anche quelli che sono entrati nel secondo tempo, che avevano un po' di fame, e l'abbiamo anche vista. La fame che avevano, due pali.
Purtroppo. Beh, però dai, l'avevamo detto in prepartita. Secondo me sta roba è abbastanza scandalosa, però.
Sì, è vero.
Cioè, scusa, che la UEFA non sia sensibile al punto tale da far giocare una partita di Champions a una formazione che fino a un'ora prima non può mangiare per un giorno o bere, dai ragazzi, cioè.
abbastanza, e sono d'accordo con te, però intanto la notizia l'abbiamo trovata, la curiosità di giornata, perché
sì,
sai
adesso
che qui
devo digerirla meglio perché ci ho capito poco,
te la giro così, anzi te la giro subito, così ogni tanto tu ci ripensi e se ti nervosisci ce lo dici, se il tuo tasso di nervosismo aumenta o peggiora. Allora, mentre abbiamo detto tutto questo, che partita è stata, Zuli? Dimmi sinceramente.
No, allora, possiamo iniziare? Perché tu lo sai bene, perché conosci molto meglio di me e da molto più tempo di me gli amici che ci scrivono i messaggi.
Ah,
no?
Ok, dicevo, cosa conosci?
E quindi tu sai già cosa aspettarti oggi, no? Il Maccabi.
Io vedi che sposto l'attenzione su un altro argomento, perché sono saggio.
Perché hai battuto la Longobarda d'Europa, mi hanno scritto stamattina, no?
Certo.
Ma usciamo dall'equivoco. Io penso che nessuno, insomma, quindi i giornali di oggi, i siti, le radio e le TV sono tutti matti, perché parlano tu, è grande Di Maria, è fantastico Rabiot, grande vittoria della Juve. Cioè, è evidente che tutto va parametrato all'avversario, che nessuno pensa che il Maccabi sia il Real Madrid. Però in questo momento della Juve, che è particolare, una vittoria così fa bene, con tutti i limiti del caso, le difficoltà, eccetera. Però in questo momento, se tu inizi a vincere partita dopo partita, è chiaro che ti deve cambiare, ti può cambiare non solo l'umore, ma anche la strategia e quelli che sono gli obiettivi raggiungibili. Se invece ogni partita che allora, quando perdiamo, vergogna, perdiamo. Quando vinciamo, sì, vabbè, ma gli avversari non ci sono. Se vinciamo in Europa, è l'avversario la Longobarda. Vabbè, ragazzi, però.
Io non pensavo né che col Bologna 3-0, né che con il risultato di ieri 3-1 fossero stati risolti i problemi. I giocatori sono quelli, l'allenatore è quello, ma noi ne abbiamo uno in più. Sai, Claudio Zuliani? Abbiamo Salvatore Iacolino a tua disposizione, a nostra disposizione. Buongiorno, mister.
Buongiorno a voi tutti, buongiorno.
Oggi siamo in tre, perché abbiamo fatto tre gol, quindi cosa vuoi fare tu, l'attaccante, l'assistman o Rabiot, caro Iacolino?
Faccio l'assistman, perché ne abbiamo uno molto bravo e mi piacerebbe essere come lui, ma è impossibile, perché Di Maria è veramente un fenomeno.
Ecco. Mi dai la definizione di fenomeno dal punto di vista, con la chiave di lettura dell'allenatore, dalla tua altezza, dalla tua prospettiva, mister?
Ma sì, guarda, calcisticamente Di Maria è un fuoriclasse. E, insomma, chiaramente lo vedi dai palloni che dà, dagli assist che fa, non sono mai banali, sono tutti assist. Insomma, questa palla arriva col contagiri e anche chi lo riceve questo assist non deve fare grandi cose per... Oggi ho dimostrato e fatto vedere che è un giocatore che fa la differenza quando è in forma e quando sta bene fisicamente.
Ti metto a disposizione del nostro... Cosa vuoi fare tu, Zuliani? Abbiamo Claudio Zuliani, ci contamina la trasmissione il giovedì.
Eccolo. Voglio fare l'addetto al VAR che organizza il fuorigioco semiautomatico.
No, dei tre, Zuliani, non mi cominci a fare subito polemica, ne parliamo dopo, io e lei.
Io sono sempre stato difensore, quindi voglio fare il difensore.
Ah, il difensore, quello che marca Rabiot sul calcio d'angolo.
No, io vorrei fare il difensore che marca Di Maria e che ci rimane molto male quando Di Maria, senza farsi marcare, mette Rabiot davanti alla porta. Cioè, mister, cioè, bisogna avere del genio in testa per fare quel passaggio.
Sì,
no?
sì, sicuramente. Ma quando io ti dico che Di Maria è un fuoriclasse, è perché è un vero fuoriclasse. E questa palla arriva coi giri contati, non arriva sporca, alta, corta, all'altezza del bacino che non la puoi controllare. Arriva e la devi solo più spingere in porta. Di Maria è un giocatore così, un giocatore che quando tocca la palla ti accorgi subito che è di un'altra categoria.
E quindi voi allenatori, quando vi manca Di Maria, vi manca Pogba, vi manca Chiesa, vi mancano questi giocatori, è giusto che vi me lamentiate.
Beh, guarda, anch'io ho fatto alcune critiche ad Allegri, le ho fatte anch'io, però...
Ci salta ogni tanto... Perdonami, mister, ogni tanto salta la tua voce... magari se riesci a spostarti leggermente così riceviamo chiaro il tuo segnale, grazie. Stavi dicendo anche tu, hai criticato il mister e noi ne siamo testimoni, ma sempre con rispetto, ci mancherebbe, però le assenze...
Mi senti meglio?
Sì, adesso ti sento meglio, sì, grazie. Sì, grazie mister Salvatore Iacolino qui su Radio Bianconera.
Sì, e ti dicevo di Maria, no?
Sì. No, delle critiche che hai fatto anche ad Allegri, delle assenze, parlavamo delle assenze, Claudio ti ha rivolto questo quesito.
È vero, ecco, e secondo me la squadra comunque è migliorata sotto l'aspetto fisico, per me l'80% degli insuccessi della squadra erano dovuti a una condizione fisica mediocre. Sai, quando tu arrivi secondo sulla palla, corri poco, sei sempre in difficoltà. La squadra sta migliorando a livello atletico e secondo me potranno arrivare anche dei risultati migliori.
Ecco, tornando all'allenatore che allena Di Maria, quelle cose non si insegnano, le sa e le fa quando pensa che sia giusto farle. Per capire, non è che adesso si prende i meriti Allegri o se non le fa Di Maria o sbagliasse quei passaggi poi è colpa dell'allenatore, o sbaglio? Io non voglio difendere Allegri, non voglio esaltare troppo Di Maria, però so leggere le situazioni.
Hai pienamente ragione, sono cose che hai tu nel tuo bagaglio tecnico, hai qualcosa in più degli altri, calcisticamente sei diverso dagli altri, non passi sempre soltanto la palla di fianco e dietro, lui nel ricevere palla la prima cosa che fa è guarda se davanti a lui si può verticalizzare, e nel verticalizzare lui mette i compagni in porta, ecco. La maggior parte dei giocatori, del giocatore di adesso, gioca la palla laterale in orizzontale o all'indietro, non prende mai iniziative, difficilmente sbaglia e lui fa la sua partita tutte le domeniche, tutte le settimane. Di Maria no, Di Maria rischia, prende palla, gioca per verticalizzare, gioca per mettere i compagni in avanti a far gol, e questo è la differenza di Maria.
Claudio, hai qualche altra curiosità? Parliamo di Rabiot?
No, a proposito di Rabiot, volevo approfittare di mister Salvatore Iacolino per chiedergli, stamattina Ravanelli, pensando a quando ritorneranno a disposizione Pogba e Chiesa, mi ha stuzzicato con un 4-2-4 con Vlahovic e Milik in attacco, sugli esterni Chiesa e Di Maria e a centrocampo Rabiot e Pogba. Cosa ne dici?
Ma io dico che mettere sull'esterno uno come Di Maria è un peccato. Non puoi limitare Di Maria su una fascia sinistra o su una fascia destra, non al centro del gioco. Di Maria deve essere al centro del gioco per poter fare la differenza. Io vedo che quando giochi esterno sei limitato, gli dai la bandierina e fanno i guardaline, spesso tanti. Lui ha bisogno di essere al centro del gioco per poter servire questi assist. Quindi un 4-2-4 non mi piacerebbe assolutamente.
Mister, io andrei anche su Rabiot. Molti titoli oggi, poi quando si vince, non so se perché si enfatizza parecchio o meno, l'indispensabile. È davvero indispensabile un giocatore così? E perché? Perché hai Di Maria, perché hai Vlahovic, che potrebbe sfruttare molto di più la profondità, e ne ha avute diverse, di più, di occasioni. E chi potrebbe invece risultare un po' meno indispensabile se il gioco fosse così offensivo eventualmente?
Ma guarda, io di Rabiot, dunque, ricordo il Rabiot al Paris Saint-Germain.
Sì.
Dove giocavano lui e Verratti con due mediani, giocare bene, l'ho sempre visto fare il mediano, l'ho sempre visto giocare di fianco a uno molto bravo tecnicamente come Verratti e fare la sua parte, lui l'ha sempre fatta bene. Qui alla Juventus non l'hanno mai sfruttato così, secondo me ha sempre fatto la mezzala, ha sempre fatto l'esterno, giocava un po' più alto, però Rabiot, il vero ruolo di Rabiot, almeno secondo me, poi io posso anche sbagliare, lui deve giocare da mediano in un 4-2-3-1. Ecco, io giocherei un 4-2-3-1 con Paredes e Rabiot, poi metterei Di Maria sotto punta dietro Vlahovic o dietro Milik quando se ne riterrà l'opportuno, e poi a destra Chiesa e a sinistra Kostic. Questa secondo me sarebbe una squadra ideale, un 4-2-3-1 con Di Maria sotto punta dietro una prima punta.
Ecco, mentre sto vedendo Claudio Zuliani ragionare e disegnare già questo schema, mi viene in mente anche l'assenza in questo momento nei giocatori che hai citato di Pogba. Sì, che doppio vestito dovremmo avere o si potrà avere poi anche con Pogba al 100%, quantomeno impiegabile?
Ma sai, quando tu hai anche Pogba, hai l'imbarazzo della scelta. Secondo me hai moltissime alternative, puoi giocare anche un 4-3-3, puoi giocare un 4-2-3-1 come appunto ti dicevo, puoi giocare in diversi modi. Pogba lo puoi mettere dove vuoi, può fare il mediano, può giocare la sottopunta, può giocare in tutti i modi e in tutti i ruoli. Avremmo, secondo me, nel momento in cui li avremo tutti, saremo veramente una grande squadra finalmente.
Ecco, allora siamo rimasti io e te perché è caduto un attimo la linea, quella che ci metteva in collegamento con lo studio e i pensieri di Claudio Zuliani. Allora vado dritto io con le domande. Intanto ringrazio mister Salvatore Iacolino che ci illumina sempre con l'occhio clinico di chi l'allenatore lo fa per davvero, lo ha fatto e lo continuerà a fare. Ti chiedo, è vero, di fronte c'era il Maccabi Haifa che comunque ha perso 3-1 col Paris Saint-Germain, ha perso con il Benfica, troveremo un'altra squadra in casa, sappiamo anche della ricorrenza religiosa che li ha colpiti, quindi il rispetto del digiuno. Incide davvero tanto un digiuno a 24 ore dalla partita? Io ho visto dei giocatori assenti che quando sono stati impiegati hanno messo un po' in crisi la Juventus, per la loro forza o perché la Juventus a quel punto si è un po', diciamo così, specchiata allo specchio forte del doppio vantaggio?
Ma guarda, io ti dico che nel momento in cui siamo andati in vantaggio con il secondo gol abbiamo giocato con un po' di sufficienza.
Ecco.
Da quel momento si sono di nuovo visti gli spettri Ma perché? Perché la squadra ha perso personalità, ha perso fiducia, si è di nuovo ritirata un pochino all'indietro. E effettivamente è così, loro non mi sembrano una grande squadra, però è una squadra che corre, una squadra che in casa
potrebbe fare
un ambiente difficile, come appunto potrebbe essere il loro campo.
La prossima settimana, appunto, sì. Cambia qualcosa alla luce di questi risultati a livello europeo in una sfida delicata anche per il Milan a questo punto, sabato in campionato?
Direi di sì, perché noi a livello di autostima potremmo averne recuperata un po', e il Milan a livello di autostima potrebbe averne persa un po'. Ecco, e poi ti dirò che la partita di sabato per noi diventa terribilmente importante, direi decisiva veramente, perché se dovessimo battere il Milan, come io credo e spero, insomma, si ritornerebbe veramente alla grande anche in campionato.
E allora un'ultimissima domanda, mister, al di là che analizzerò anche altri aspetti, ci sono quegli aspetti anche delle diverse fasi, anche quella difensiva dove siamo stati non impeccabili, non solo nella situazione del gol, ma i tiri che abbiamo concesso in quei 15 minuti, secondo Allegri, di blackout. Ma è impossibile qualificarsi? Può bastare questa Juve, questa situazione deficitaria per risorgere, visti i progressi che abbiamo mostrato? O è tutto prematuro ed è inopportuna anche la domanda?
No, guarda, io ti dico che io sono sicuro che una Juventus ritrovata fisicamente, una squadra moralmente su, noi potremmo battere in casa il Paris Saint-Germain. E non dico delle stupidate, perché
che è l'ultimissima, è l'ultimissimo turno,
che pareggia con il Benfica in casa loro, vuol dire che non è tutta questa grande squadra, e quindi noi abbiamo la possibilità di battere il Paris Saint-Germain in casa e di non perdere con il Benfica da loro. Io ne sono più che convinto di questo. Una Juventus che però sia di nuovo la Juventus che noi conosciamo.
Mister Iacolino,
al completo sono sicuro che si ritornerà a essere noi stessi.
Mi stai dicendo, allora mi sembra di capire che sia questo un po' il grido di battaglia che Iacolino lancerebbe nello spogliatoio da oggi in poi per caricare la squadra. Primo, secondo, mi sembra di capire che tu dica quando saremo tutti, questa Juve battendo anche il Milan può addirittura essere di nuovo protagonista,
certo, Antonio,
importante.
Ma, certo, ma io non
io
ho
questo
dubbi,
ci credo, io questo ci credo, hai ragione.
La Juventus ritrovata a livello atletico, a livello tattico, come lo siamo sempre stati, insomma, una grande squadra, ma noi quando saremo tutti e quando siamo di nuovo a posto fisicamente, noi potremo dire la nostra sia in Champions che in campionato. Guarda, ne sono davvero convinto.
Assolutamente, mi permetto di salutarti chiedendoti, tu hai conosciuto Gian Piero Ventrone, hai avuto modo di incrociarlo, vederlo, che ricordo hai, ce ne lancia anche uno tu, così lo ricordiamo un po' tutti, o quantomeno chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, visto che la notizia di oggi...
Ma perché mi stai dando una notizia?
Ah, pensavo non lo sapevo, perdonami, no. E allora ti devo dare la brutta notizia che è scomparso all'età di 62 anni, improvvisamente, ne stanno dando notizia i siti.
Guarda,
e quindi
una cosa veramente terribile, bruttissima.
Perdonami, pensavo di non darti in diretta una brutta notizia come questa, e quindi mi raccolgo attorno alla famiglia, attorno al ricordo che sicuramente farai tuo, e ne parleremo magari nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Salvatore Iacolino.
Guarda, io ero molto amico anche di Giampiero. Tu pensa che io avevo comprato una macchina da lui qui, ai tempi, per mio padre, una 127 che lui mi aveva venduto.
Colore verde militare.
Azzurro. Ti parlo di 30 anni fa, penso.
30 anni fa, a 32 anni, 30 più 32 fanno 62, purtroppo. Ventrone, che ci teneva al fisico, agli allenamenti e tutto, ci fa capire quanto la vita debba...
Una notizia bruttissima, terribile.
Molto brutta, che noi abbiamo dovuto purtroppo registrare anche come redazione, pensavo che ne fossi a conoscenza, ne stanno parlando ormai da qualche ora un po' tutti i siti.
Molto anche bene, lui. Perché quando con Pintus andammo su a Châtillon in ritiro con la prima squadra, c'era lui appunto preparatore atletico, e mi ricordo qualche aneddoto, se vuoi te ne racconto.
Sì,
anche
volentieri,
uno.
Volentieri.
Lui così, giocava molto con i giocatori al di fuori del suo lavoro. Quando si rientrava in albergo,
sì,
lui era un marine, no? a lui piaceva il mitragliatore ad acqua, per esempio.
Ah, ok.
E si nascondeva dietro le piante aspettando i giocatori, li mitragliava così, ci giocava insieme, ci scherzava, questo fuori dal suo lavoro. Era una persona splendida, devo dirti, veramente splendida e bravissimo nel suo lavoro, questo te lo posso garantire.
Questo lo sapevamo, ma ce lo certifica anche l'emozione nel raccontarci questo piccolo aneddoto, sì, curioso da parte tua. Salvatore Iacolino con noi anche la prossima settimana, Salvatore, perché il ritorno di Haifa in Israele è dietro l'angolo. Va bene?
Volentieri.
Grazie,
salutami,
grazie.
Anche... Sì, salutami Giuliani.
Guarda,
favore.
Dovrebbe essere rientrato, te lo faccio salutare. Ce l'abbiamo, Yves? Così, perché mi ha scritto, allora te lo saluto io nel
grazie,
prossimo
grazie.
Blocco. Lo troverai anche la prossima settimana, è di mercoledì, quindi non lo troverai. Grazie, Salvatore Iacolino.
Niente, grazie a voi tutti. Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ecco, salutiamo Iacolino. Noi ci ricolleghiamo tra poco con Giuliani. Eccolo qui. Dove sei andato?
Sono andato a studiare il regolamento che mi hai mandato.
Ecco, e ti è venuto un malore, un malessere.
Sì, mi è venuto il magone. Mi veniva
il magone, diciamo così. Inizia sempre per M ed è il magone, appunto, come ci hai appena detto. Ripartiremo da qui, ripartiremo dalle notizie, dalla partita, dalle novità. Stankovic, nuovo allenatore della Sampdoria, lo sapevi?
Ah, no?
Ma non è che posso dirti tutto io. Dai, allora dimmi qualcosa di interessante anche tu dopo. Sto scherzando, ovviamente. La Juve in gol contaminata da cose di calcio. Cose di calcio contaminata dalla Juve in gol. Ancora per mezz'ora, a dopo.
Cose di calcio.
E allora, cose di calcio contaminato da Claudio Giuliani che balla la mia sigla senza autorizzazione. Lo rivediamo. Sì, guardate, è un TikTok, questo è un TikTok. Tu ormai sei molto social, bacchetta, Giuliani, maglie della Juve, ed ecco che il programma è fatto. No, noi ci aggiungiamo qualità, caro Giuliani, notizie, quindi io ti ho detto delle regole che valgono, sì, in caso di parità, ti ho detto... cosa ti ho detto poi? Ah sì, di Stankovic, allenatore della Sampdoria, tu mi vuoi dire tutto sul...
Io ti voglio dire questo.
Dimmi.
Attenzione. Di Maria, a un certo punto della partita, come in tutta la sua gara, inventa e mette Vlahovic davanti alla porta.
Stai parlando come un santone che mi sta leggendo le carte.
Vlahovic che dice in quel momento, Dujan, basta sbagliare, mettine un altro, segna.
Ma?
Incredibilmente viene annullato il gol. Segnalazione di fuorigioco, tutti fermi in attesa del VAR. Le immagini che scorrono,
no,
però,
di nuovo,
e che io e te abbiamo visto sui monitor dello stadio,
sì,
sembrerebbero dare ragione a Vlahovic.
Con quella telecamera un po' più in qua, non quella un po' più in là, vero?
Esatto, perché c'erano tutte lì le immagini.
C'erano tutte.
C'erano tutte.
C'erano tutte.
E quindi lui sembrerebbe in posizione
malpensante.
Buona. E invece no, perché il Saut... pizzica la testina di Vlahovic oltre il tacco sinistro di Sek. Ma che roba è? Ma
dai,
che roba è?
Con un'altra inquadratura che a noi non facevano vedere. L'abbiamo vista, esatto, dopo, giusto?
Esatto.
Ma
esatto.
Cosa è successo, Giuliani? Cosa è successo?
No, questo è il fuorigioco semiautomatico, lor signori. Beccatevi pure il fuorigioco semiautomatico.
Me lo spieghi seriamente? Cioè, lo rispieghiamo agli amici,
no,
che ci stanno,
allora,
seguendo.
Il fuorigioco semiautomatico, non te lo posso spiegare tecnicamente perché non sono in grado, ma sostanzialmente,
sì,
le linee diagonali, coassiali,
mille punti che si intrecciano.
Con una serie di telecamere, no? Puntate sul campo, sui giocatori, eccetera, dovrebbe darti, dovrebbe, la quasi matematica certezza della posizione di fuori di gioco, seppur millimetrico. Ora, se il calcio però è diventata questa cosa qua, io mi arrendo,
assolutamente.
Se cioè, noi dice... abbiamo visto quattro immagini, ma soprattutto noi che dovremmo essere in tribuna stampa, quelli che no, che giudicano, che scrivono, che dicono, Antonio,
sì,
abbiamo quell'immagine lì. Infatti abbiamo detto tutti, ma non è fuori gioco.
Non è fuori gioco, anche chi deve fare radio telecronista, cioè a questo punto devo farla domani la telecronaca. Dopodomani.
Cioè tu dovresti dire mentre fai la cronaca per Radio Bianconera: signori, non è fuori gioco, però magari domani mi fanno vedere un'altra cosa.
Aspettate 10 minuti, spot, mando uno spot nel frattempo. Giusto? Quindi diventa un'altra cosa.
Ma che roba è?
Un programma sponsorizzato, ho capito. Bene, senti, do uno sguardo. C'è una notizia che stamattina ti ha colpito più di un'altra? Che ne so, un taglio dato alla sconfitta del Milan?
Sì,
vai, me lo dici così mi aiuti.
Sì, sì, il Milan crolla Stamford Bridge, le assenze.
Ah.
L'alibi delle assenze, perché quando il Milan perde, se mancano due titolari, è l'alibi delle assenze.
Il piano B non ha funzionato, ho anche letto.
Le assenze, due titolari, due. Le assenze.
De Ketelaer fantasma, si taglia con un grissino, che mi sembrava la pubblicità del tonno.
Ma non era un fenomeno.
Non so, lo sto facendo a te, stamattina si taglia con un grissino, si taglia un grissino. Sì, l'ho visto così, a me ha ricordato la pubblicità del tonno, guarda com'è incisiva quella pubblicità.
È vero, me la ricordo anche quella pubblicità lì. No, però così torniamo anche a Rabiot, dai.
Ragazzi,
noi abbiamo perso totalmente l'equilibrio, Antonio. Cioè, un giorno uno è un fenomeno, il giorno dopo
una pipa. Poi perdiamo a Milano e torniamo di nuovo e Allegri e il giocatore non merita. Dove sta la verità, Claudio? Dimmi, che anno sarà questo?
Come sempre sta nel mezzo, cioè... Rabiot non è un fenomeno perché ieri ha fatto doppietta, non è una pippa, è un giocatore che fisicamente è importante, che tecnicamente ha dei mezzi e che mentalmente, nel momento in cui capirà e realizzerà che non lo può fare solo con il Maccabi, ma magari per 10 partite di fila, diventerà un centrocampista di alto livello. Non sarà mai Di Maria, ma non è neanche la pippa che qualcuno descrive.
Io mi sposto sulle colonne di tutto Juve, perché abbiamo trattato un po' il tema, non stiamo enfatizzando, non stiamo facendo gli aziende bottisti, tutte queste cose qui, stiamo dicendo che ci serviva vincere. Io ieri in una chat pubblica, in una diretta Twitch, ho parlato di una Juventus che speravo potesse vincere con 2 gol di scarto. Mi prendo questo merito per una volta, cioè ci vedevo una Juventus che poteva soffrire un po', forse che avrebbe potuto evitare il gol, ecco, sarebbe stata la ciliegina non prendere il gol.
Sì, anche ma non tanto per il gol non da prendere, ma perché quello lì poi ha dato il presupposto per quasi prendere il pareggio.
Primo, e poi ho visto un po' di quel malessere riemergere, Marca, tu no, dovevi stare lì, cioè, sei la gestualità, neppure la comunicazione non verbale, Rabiot,
sai che sono rimasto
Bonucci.
Colpito? No, sì. Sai che sono rimasto colpito dalla dichiarazione di Rabiot in conferenza stampa.
Quale?
Tra l'altro complimenti perché ha tenuto una conferenza stampa in italiano e comunque non è semplice. No, quando gli hanno fatto notare questa cosa a cui tu facevi riferimento, cioè hai mai avuto paura di subire il 2-2?
Sì.
E lui ha detto assolutamente
deciso.
No, io pensavo a fare il 3-1.
Sì, io ero presente in conferenza e mi è piaciuto anche il passaggio ripreso da molti media, quello del in Italia pensate al gol, cioè io che abbia fatto una doppietta non penso che col Milan ne farà un'altra, col Torino tripletta, cioè penso che avrà un numero di gol realizzati ma che non sia un uomo doppietta, poi me lo auguro, ok?
No, però io penso che lui intendesse dire quando giudicate e parlate di me avete sempre in mente che io debba segnare perché altrimenti non va bene.
Ma tu pensi a un Rabiot così? Io no, mai pensato.
Sì, io no.
Mai
io
pensato no. Al gol. Cioè, ieri no. Sera sorridevo, Gig Rabiot no. D'acciaio mi è venuta spontanea. No?
Però scusa, dopo la doppietta di ieri perché non pensare a un Rabiot?
Dopo la doppietta di ieri, probabilmente. Però io
non dico da 10 gol, 6 all'anno?
Io ne metterei uno a partita per 6 volte, no? Ci sta.
Poi, attenzione, io mi ricordo che a San Siro col Milan ha fatto un gol cost to cost, Rabiot.
Sì, e il tiro è stato simile a quello di ieri. Senti, visto che fra un po' entreremo in casa di un amico che abbiamo in comune, di un direttore che abbiamo in comune, di un sito importante di riferimento per noi bianconeri, tra l'altro oggi intervista Laura Bariales. Mi dici le donne in bianconero che hai conosciuto?
Ma perché Pavan va sempre a intervistare le donne? Gliela devo chiedere questa cosa.
E allora ce l'hai Pavan, che ti sta già ascoltando. Ciao Massimo.
Ciao.
Oggi c'è anche oggi è Massimo Pavan, ti becchi Paolino e Giuliani insieme, l'ora contaminata
grande,
il giovedì.
Grande coppia.
Sì,
Massimo, perché intervisti sempre le donne?
No, non è stato lui, dai.
No, non l'ho intervistato io, ma forse non è neanche di oggi.
È un'esclusiva di Mirko Di Natale. No, come no, la vedo lì, sì, il tema
sì,
è l'attualità.
Di qualche giorno fa questa.
No, è che volevo stuzzicare un po' Giuliani sulle donne che ha conosciuto in bianco-nero, chissà quante ne intervistate, oltre ai grandi campioni emesse in primo piano. Zuli.
Ha avuto delle grandi partner.
Guarda invece io oggi cos'ho.
Ma io due state grandi facendo partner. Tutte da soli, io non mi ricordo, però va bene, dai. No,
va bene.
Mi ricordo io.
I tifosi hanno finito la pazienza. Vero o falso? Perché questa è la dichiarazione di Laura Bariales su tutto Juve. Hanno finito la pazienza? Ieri sera che pazienza c'è stata?
Qualche settimana fa, sì, adesso... Sì. Diciamo, quando si vince poi è tutto più semplice. Vediamo sabato sera se ritorniamo nella situazione nel pessimismo cosmico o dell'ottimismo crescente.
Ecco, è un po' come
non
la preparazione...
Molto, non lo vedo entusiasta Pavan, però, se posso dire.
Secondo me vorrebbe dirci delle altre cose. Stuzzicalo un po' tu.
Hai vinto due partite, hai vinto contro il Bologna, hai vinto contro il Maccabi Haifa. Ci vuole un attimo di prudenza, secondo me.
Però no, eri riduce dalla sconfitta contro il Monza, non vorrei ricordartelo.
Lo so, certo, però... Oltretutto, E la vittoria non data, la penalizzazione diciamo post-salernitana. Sì, è vero, però insomma io mi aspetto che se non vinci col Maccabi, nonostante il Maccabi sia una formazione che ha messo in difficoltà in parte anche il Benfica e il PSG, credo che è giusto che andavi a casa. Come dico,
no, però ragazzi, però Antonio e Massimo, scusate un attimo, facciamo con i nostri tifosi, siete d'accordo, questo punto della situation?
Sì.
Cioè, nella condizione in cui siamo, sia in Champions, è inutile che dire se perdi la prossima è fuori, quindi, però diciamo il campionato che è lungo. Però non è che se perdiamo a San Siro contro il Milan, cioè non possiamo adesso prenderne e vincerne 10, credo. Quindi dobbiamo abituarci al fatto che ci sarà una grande altalena, cioè magari per una partita che andrà male, poi ne dover vincere 3 per recuperare, perché siamo indietro.
No, appunto, no, ma questo è sicuro. Però penso che la Juventus debba vincere una serie di partite. Debba vincere una serie di partite per dare continuità, anche perché ha perso punti contro squadre più deboli. Quindi deve obbligatoriamente vincere una serie di partite.
Quindi tu dici che dobbiamo riprendere con quelle più forti?
Sì, perché se vai a vedere il calendario hai perso punti con la Sampdoria, hai perso punti contro il Monza, vai a vedere le squadre deboli che vai a affrontare, insomma, non sono tantissime. Cioè, se andiamo a analizzare, c'è la Cremonese ancora da affrontare, il Lecce, l'Empoli forse, però poi... Della squadra di alta classifica, tu al momento hai incontrato la Roma, quindi non è che hai incontrato altre formazioni.
Prima di continuare il ragionamento, vi interrompo perché è arrivata adesso la notifica, la certificazione la notizia che domani, venerdì 7 ottobre alle 12, parlerà in conferenza stampa Massimiliano Allegri. Quindi Giuliani sarà al suo solito posto, ovvero quello che lo vedete anche oggi, in cui lo vedete anche oggi. Antonio Paolino sarà in conferenza, ci sentiremo, racconteremo che cosa avrà aggiunto di più o di meno rispetto ad altre conferenze e poi ritorneremo in studio per proseguire il ragionamento.
Adesso ti metto subito in difficoltà live, direttore.
Sì, vai.
Quindi io mi faccio 12-13 e tu ti fai la conferenza.
Sì.
Poi tu c'hai cose di calcio.
Sì.
Quando lo facciamo Twitch conferenza?
Ti incomincia a piacere il giochino, non te lo so ancora dire, magari ci pensiamo dopo, Giuliani. Torniamo a Massimo Pavan, quindi ore 12, conferenze, primi commenti, live con Claudio Giuliani nella sua Juve in gol. Ieri, Massimo, mi ha colpito il primo passaggio lanciato anche dal collega Marco Conterio di Tutto Mercato Web, riferito a Rabiot, che abbiamo avuto il piacere di avere dopo tanto tempo. Intanto è andato a segno dopo 50 giorni, se ricordo bene ce lo dice anche tutto Juve, sì, non Tutto Sport, stavo dicendo Tutto Sport e mi sarei sbagliato. Ma ti chiedo, è un nuovo inizio per lui che potrebbe aprire anche nuovi spiragli, perché spesso ci si sbilancia sul vai a fine contratto e quindi probabilmente anche con lui si interromperà la sua avventura in bianco-nero. Non dico la doppietta, non dico... Ma Rabiot sta risultando un giocatore importante, perché perderlo eventualmente se non cambiassero tante altre cose attorno a quel centrocampo, ovvio?
No, penso che il motivo sia strettamente economico. Quando un giocatore chiede 10 milioni di euro all'anno, che è quello che ha chiesto al Manchester United, non credo che la Juventus sia interessata o quantomeno disponibile a dare queste cifre, anche perché non se le è neanche guadagnate. Quindi quest'anno sicuramente vedremo un Rabiot molto impegnato, molto caro, che farà una grande stagione per guadagnarsi un contratto sicuramente luculliano altrove, perché a Torino non credo che gli offriranno quelle cifre.
Zulivar, confermi o ci vedi?
Io adesso non vorrei farmi abbagliare dalla doppietta, ma neanche se ne segnasse 4, come dice Massimo, adesso veramente a dare 10 milioni a Rabiot non mi sembrerebbe una cosa corretta nei confronti di giocatori che magari invece hanno dimostrato più continuità in questi anni e non prendono quei soldi lì, dai.
Certo.
Perché sono tanti i giocatori che prendono belli stipendi,
Quindi diciamo andassimo... che la linea resta quella, va rafforzata, anzi rafforzata l'anno prossimo, tentando di abbattere ancora costi.
Ma l'amministratore delegato non ha detto che è arrivato il giorno di dire basta queste cose qua, o ricordo male?
Esatto, quindi dico, cioè al di là dell'utilità o meno, un giocatore che pretende più di 7, e lui ne prende già 7, è fuori dai giochi, giusto? Me lo confermate? Perfetto. Vi dico che ci sarà in Juventus Milan anche Theo Hernandez. Quanto ci guadagna il Milan di ieri?
Faccio rispondere. Molto.
Tra un po' gli rientrano tutti, dai.
Faccio rispondere prima a Massimo Pavan per rispetto dell'ospite, caro Zuliani. Poi mi spieghi la tua risatina. Massimo.
Sicuramente se recuperano Theo Hernandez si guadagnano moltissimo. Quindi sicuramente uno dei giocatori più importanti insieme al portiere Maignan e Leao, quindi sono tre che penso i giocatori fondamentali della formazione rossonera.
Sarà una partita difficile. Massimo, scusa, quindi alla fine chi manca di giocatori importanti? Il portiere, basta.
Sì, manca lui, manca, poi se vogliamo considerare Chiara importante, poi terzino.
No, i titolari di quest'anno del Milan, chi mancherà?
Forse Calabria.
Allarga le braccia, Zuliani, forse perché Massimo anche non è in questo momento in collegamento.
Calabria.
No, capito Massimo, siccome è da 20 giorni che a Milano stanno pompando e Milan Juve ci mancheranno 10 calciatori.
Cosa replichi?
No, che le assenze della Juve sono più importanti di quelle del Milan.
Però siccome noi non lo sottolineiamo, anzi diamo colpa ai preparatori se abbiamo le assenze.
Allora, sentite un po' questa. Perché la Juve non ha fatto ricorso, chi pretenderebbe la presenza in campo sabato sera di Di Maria? Perché non ha fatto ricorso la Juve per le due giornate, quantomeno anche così formalmente, per battere i pugni contro la porta o le scrivanie di chi ha deciso per questa squalifica? Ce lo scrive Giuseppe da Taranto. Massimo.
Perché forse non c'erano le basi per poter fare ricorso, perché nonostante la provocazione ha permesso di ridurre da 3 a 2, e perché ce ne fosse una non ci doveva essere il gesto così forte, anche se poi non è che si è fatto
violento.
Male. Quindi sì, così violento, quindi purtroppo non c'erano le basi. Lui con le sue scuse, con il comportamento, ha ridotto la potenziale squalifica, togliendo quella che poteva essere 3 giornate, quindi la mancanza anche nel derby con il Torino, e sicuramente sarà un'assenza pesante, ma forse sotto un certo punto di vista si riposa per la partita contro il Maccabi che sarà allo stesso modo difficile visto il potenziale della squadra israeliana nel secondo tempo.
Mi dite tutti e due, sempre parto da Massimo e poi ti salutiamo Massimo, una situazione assolutamente da migliorare vista nel corso della partita di ieri sera? Cioè l'atteggiamento, la giocata di quell'altro giocatore, la manovra difensiva, la fase difensiva, la giocata di Bremer? Ne ho sentite diverse, ditemi anche la vostra.
Ma da migliorare c'è da rimanere sul pezzo per tutta la partita, però diciamo che un segnale l'aveva dato Massimiliano Allegri quando ha fatto i cambi, perché quando ha tolto due, tre o quattro titolari inserendo altri giocatori, forse in un certo senso ha dato un segnale alla squadra che la partita sembrava essere già vinta e si sono tutti un po' seduti. E, giustamente, perché poi i cambi a un certo punto con la partita con il Milan li dovevi fare, visto anche che avevi avuto più possibilità di andare sul 3-0 che loro sul 2-1. Però a volte quando la Juventus si trova o a subire della pressione o a subire un gol va in confusione. Era già successo con il Benfica, perché poi quando hanno preso il pareggio nel secondo tempo sono andati in confusione. Quindi devono mantenere, anche successo anche con la Salernitana, devono mantenere la lucidità quando succede un fattore negativo e non farsi abbattere e continuare a giocare e non dico sbilanciarsi, ma non perdere l'equilibrio di squadra, perché poi sennò si creano delle difficoltà, anche perché con il Milan, ribadisco, sarà una gara molto complicata. Il Milan ha dei punti di forza molto, molto importanti, come l'attacco, come la freschezza anche di alcuni giocatori, anche un gioco forse tra virgolette migliore, però se la Juve gioca compatta però, e sfruttando quelli che sono i suoi punti di forza, vale dire la velocità delle ripartenze, l'abilità di Kostic, ma anche se poi tornerà Milik, la possibilità anche di giocare, di avere occasioni sui calci da fermo, secondo me ha le sue chance quantomeno per portare a casa un risultato positivo. Poi non
questo
so se sarà
tutto, questo è tutto vero, Massimo, però tu sai meglio di me che senza Calabria diventa tutta un'altra squadra e quindi dovremmo vincere 3-0 perché senza Calabria.
Però c'è uno Zuliani rossonero sulle altre frequenze, non conosco i nomi dei tuoi contraltari, e stanno dicendo la Juve mancherà De Sciglio. Ricordiamo, uscito alla fine del primo tempo, problemino muscolare per lui, non ci sarà col Milan.
Guarda che De Sciglio ieri, quando è stato imbeccato bene sulla fascia, ti ha fatto vedere che tipo di traversoni può mettere in area.
No, attenzione. Io non giudicavo questo, Zuli. Stavo dicendo che mancherà Calabria da una parte e De Sciglio dall'altra.
Ti stavo venendo dietro dire se è loro importante Calabria, allora per me è importante De Sciglio.
Ah, ho capito. E allora giocando, ci siamo giocati tutti l'asso. Massimo, prima di salutarti, veramente, ci credi alla qualificazione? È ancora possibile? E l'hai letto come verrà valutato in caso di parità di punti? O giro anche a te il messaggio? La classifica, come potrebbe variare?
È messo in base ai gol segnati, no?
E quali gol
segnati?
E no, quale differenza reti?
Se hai detto che resti, fa girare la testa, Paolino.
Attenzione, te lo giro.
La differenza reti è il numero maggiore di gol segnati, se a parità di differenza reti, se non è.
Allora, differenza reti, scontri diretti. Maggior numero di gol negli scontri diretti. Maggior numero di gol segnati fuori casa negli scontri diretti. Differenza reti totale. E poi, via via, fino al fair play finanziario probabilmente o qualcosa del genere. Massimo Pavan, bisogna studiarla quella tabella, perché potrebbe inceparsi qualcosa. Dimmi.
Penso che partiamo un passo alla volta, vincere col Maccabi e poi vincere col Benfica. Se Juventus vince col Benfica, poi secondo me si mette in una posizione molto molto buona, indipendentemente quello che potrà fare poi Benfica e PSG la settimana prossima.
E allora una tegola per volta, un mattoncino per volta, calma, siamo tutti un po' felici per questa vittoria. Grazie Massimo Pavan, saluto prima te, tutto Juve, tante notizie, tante informazioni, al prossimo giovedì nella prima ora, sappi che dovrebbe esserci quasi sempre, entriamo anche in casa Zuliani, ovviamente. Il saluto a Massimo Pavan di tutto Juve.
Grazie a voi.
Ciao Massimo, ti lasciamo al tuo lavoro, tutto Juve, Sport Italia, tutti i tuoi impegni, e lasciamo al suo lavoro a portare il cane a passeggio, preparare da mangiare, rimettere ordine là dietro con tutte quelle maglie.
No, scusa, no. Ma perché devi descrivere sempre tutti come miliardi di lavoro e io alla fine sono il cane, preparare da mangiare?
No, a quest'ora, perché so che tu a quest'ora esattamente fai queste due cose, tre cose.
A parte il fatto che è un lavoro.
È un lavoro, primo. E a parte il fatto che stiamo sforando, io devo salutare gli amici di Bon Channel che da oggi hanno trovato anche in questa fascia oraria un'ora in più contaminata, cose di calcio, dalla vostra presenza. 340-5425-324. Ragazzi, pialla la palla, arriva Moreno Torricelli tra poco su Radio Bianconera. Ciao Claudio.
Cose di Calcio.
Ben ritrovati allora, seconda ora di Cose di Calcio, senza la contaminazione di Claudio Zuliani. Ah no, l'ho rivisto, ci siamo persi qualcosa, no, era frizzato, lo salutiamo, lo ringraziamo, lo lasciamo ai suoi impegni, ai suoi lavori, non ai suoi passatempi, e lo ritroveremo il giovedì per chiacchierare. Normalmente a metà settimana si tracciano un po' le fila, i bilanci delle partite di Champions, quindi quella di ieri, del mercoledì, la prossima settimana di martedì, sempre contro l'AIFA, questa volta in trasferta. Attenzione alla situazione ambientale della tifoseria, molto calda, l'abbiamo vista anche ieri sera, oltre i 1700 presenti nel settore ospiti, anche una bella rappresentanza, folta rappresentanza in tribuna est, quella di fronte alla nostra è la est, sì, di fronte alla tribuna stampa, e soprattutto a mettere in evidenza il fatto che c'erano circa 25.000 tifosi in generale, in totale, e molte assenze nei settori riservati ai tifosi della Juventus. Qual è il problema? Sicuramente la necessità di trovare delle soluzioni. Questi erano gli avversari. E questo è il nostro Yves che si diverte, perché era in quella zona, lui fa un po' il matto ufficialmente per UEFA, e quindi ha raccolto anche questo audio, e quindi ti ringraziamo. Faremo un bel collage di tutte le voci dello stadio. Naturalmente volevo tornare anche su quell'aspetto, no? Della, ci credete alla qualificazione, o una qualificazione comunque che ritenete impossibile? Impossibile. Certo che se batti anche loro, se non batti l'AIFA al ritorno, butti via il jolly che ti sei giocato, la carta che ti sei giocato ieri sera. Sarà molto più complicato. Abbiamo già visto che non è stato facile batterli per 3-1. Non è il Paris Saint-Germain, però, ripeto, ci sono squadre che ti mettono in seria difficoltà. E poi forse la partita veramente decisiva, se non proprio quella di contro il Benfica in casa loro, sempre nel mese di ottobre. Ricordiamo che tutto terminerà entro il 13 di novembre, anche la Champions, anche la fase a gironi, per lasciare spazio poi ai mondiali. Il problema potrebbe essere che sarai costretto, potremmo essere costretti, non si sa, sicuramente, quasi sicuramente, molto probabilmente, a battere o a fare punti anche col Paris Saint-Germain. Io dico che il 9 di novembre noi staremo molto meglio di quello che stiamo in questo momento, che è il 6 di ottobre. Così come a inizio Champions, nella trasferta di Parigi, eravamo un po' sulle gambe. Cioè qui ci stiamo allenando, giocando. Le cose stanno venendo sempre un po' meglio. I limiti restano quelli, vanno occultati, vanno nascosti per certi versi, ma se recuperi poi anche chi ha i piedi buoni, ricordo, non c'è Allegri che tenga a dirgli, a insegnargli di verticalizzare, di accelerare, di a volte tentare la giocata folle, ma di farlo, perché autostima porta autostima, l'autostima porta i gol, la qualità porta a vincere o avere più probabilità degli avversari, e quindi diciamo che poco per volta cresce l'impasto, tanto per fare un esempio casalingo. Vorrei andare a vedere un attimo le prime pagine online. Juventino vero, Miretti a DAZN, io un po' tamarro e gobbo fino in fondo. Ne conosco diversi che potrebbero dire la stessa cosa, non di noi, di tanti giocatori. Devi avere quella fame lì. E lui forse ci ha creduto tanto, anche grazie alla famiglia che ha avuto il piacere di conoscere. Così in primo piano l'intervista di DAZN, noi chiaramente vi facciamo ascoltare poi le versioni ufficiali. Ne abbiamo qualcuno? Abbiamo Rabiot quando mi risponde alla mia domanda, o Allegri alla domanda in cui gli ho detto chiaramente tanti pregi, ma forse anche quella situazione dei 15 minuti un po' complicata.
Ciao Max, Antonio Paolino, Radio Bianconera. Gli aspetti positivi sono i tre assist di Di Maria, la doppietta di Rabiot, il ritorno alla vittoria della Juventus. C'è qualcosa da mettere a punto forse nella lettura in fase difensiva, anche in vista del campionato del Milan?
Fermalo un attimo, perché ce l'abbiamo il signor Piala la palla, perché poi lui ascolta la risposta e mi ripete le stesse cose, perché lo conosco quel signore lì, Moreno Torricelli. Fermo la registrazione e ritrovo con grande piacere Moreno. Ciao.
Ciao Antonio, ciao, un abbraccio a tutti i radioascoltatori.
Oh, ma non sai quante critiche che la scorsa settimana non ti abbiamo avuto? Erano già lì tutti che avevano piallato.
Ho avuto un problema dell'ultimo minuto, mi dispiace, guarda, riparato adesso.
Indisponibile,
dai.
Io ti ho dato indisponibile.
Purtroppo. L'infortunio dell'ultimo minuto, nel riscaldamento.
Nel riscaldamento, c'è qualcosa che non va col tuo allenatore, col tuo direttore. Sì. Indagheremo. Hai sentito la domanda di Antonio Paolino a mister Allegri?
Sì.
Cosa risponde quello... Moreno Torricelli?
Dei 15 Pialla, minuti che
non faremo sia
col Bologna. Dimmi.
Pialla, di più.
No, è una domanda pertinente, perché al di là delle due vittorie che insomma sono importanti, l'autostima, ti stavo ascoltando, è giustissimo quello che hai detto, però quei 15 minuti sia all'inizio del primo tempo col Bologna che ieri sera contro il Maccabi, insomma, possono essere fatali. Abbiamo trovato due squadre di livello inferiore e siamo riusciti a cavarcela, però ecco, in virtù del fatto che sabato abbiamo una partita con una squadra che gioca molto bene, quei 15 minuti potrebbero essere fatali al fine dei risultati. Chiaramente bisogna, è un po' il problema che stiamo parlando dall'inizio dell'anno, no? Abbiamo preso diversi gol con difesa schierata, non siamo abbastanza aggressivi, mentre col Bologna con i quattro centrocampisti un po' più con le palle si è riusciti ad aggredire, a togliere tempo e spazio delle giocate agli avversari, e questo ha facilitato poi il segnare, essere sempre nella tre quarti degli avversari, mettere a pressione agli avversari, e questo è molto positivo. Però non possiamo, chiaramente per 90 minuti diventa difficile avere quell'atteggiamento e quella pressione costante, però quando sei nella tua tre quarti devi avere quella fame di togliere il tempo della giocata agli avversari, perché se mi lasci giocare a me con i piedi che ho, che non li ho piallati a mio tempo abbastanza, sufficientemente, la palla te la so mettere. Per cui bisogna togliere quell'atteggiamento, quella passività quando andiamo in difficoltà anche a livello fisico, perché ci può stare, però
sì.
Non puoi permetterti di lasciare troppo tempo agli avversari di metterti la palla dove vogliono, perché sennò ti creano difficoltà.
Moreno, senti cosa ha detto allora mister Allegri, come ha risposto alla mia domanda ieri sera al termine della partita. La domanda l'abbiamo già ascoltata, è scomparsa, te la farò ascoltare tra poco. Non vedo più al di là del vetro, il cosiddetto al di là del vetro, il nostro regista. È un po' come quando ti viene a mancare il centrocampista davanti, giusto Moreno?
Quello che ti fa girare la palla, insomma, il Di Maria della situazione di ieri sera, insomma.
Ecco, è ricomparso. ci fai ascoltare così la commenta Moreno? Se... La risposta di Allegri.
La fase difensiva dipende solo esclusivamente da un'attenzione mentale, e in quel momento lì, a un quarto d'ora alla fine, quando tutto sembrava facile, abbiamo mollato come squadra, non è solo difensori, proprio come squadra. Non abbiamo fatto fallo sul gol loro, siamo stati tra la domina e l'età che punta, e questo non va bene perché bisognava continuare a giocare, perché era importante anche la differenza reti, bisognava fare più gol, bisognava essere più efficaci, direi. Questo fa sì che così almeno teniamo le antenne basse e ci prepariamo bene per sabato.
Assolutamente, e lui non ha, secondo me non ha detto tutto quello che pensa, sicuramente lo dirà negli spogliatoi, però lì è pigrizia secondo me, e a livello mentale.
Io poi ti il dico anche fatto, la mia.
Sì, il fatto di difendere, perché non puoi attaccare per 90 minuti contro qualsiasi squadra, il fatto di mettersi lì le due linee nella nostra tre quarti diventa proprio pigrizia per andare a fare quei 3-4 metri per togliere il tempo, e lì è questione di mentalità. Se ce l'hai dentro, vai. Il fatto, quando giochi a calcio, quando sei in possesso palla la gestisci tu, fai il ritmo che vuoi tu, la difficoltà diventa quando non sei in possesso palla, ok?
Sì. Aia, abbiamo perso Moreno, che recupereremo tra poco in collegamento Skype con noi. Intanto Stefano da Roma ci dice, con poco ottimismo o forse molto realismo, prevedo una bella Europa League. Lì ce la giochiamo, salvo uscire dalla terapia intensiva attuale. Stefano da Roma. Siamo in procinto di rimetterci in contatto con Moreno Torricelli. Eccolo lì, la pigrizia. Eri rimasto alla pigrizia.
La pigrizia è una questione mentale. Il fatto di fare quei tre metri per togliere il tempo della giocata all'avversario è una questione di mentalità. Chiaramente in alcune fasi della partita puoi essere più stanco e non ti viene questa voglia, però bisogna lavorare su quello, perché non puoi lasciare il tempo agli avversari, sennò ti mettono sempre in difficoltà. E una partita tranquillamente sul 2-0 portata a casa, te la vai a complicare e mettere molta più energia per portare a casa i tre punti che sono fondamentali.
Moreno, ti chiedo, mi piace perché dai molto spazio al ricordo del calciatore, cioè alla percezione che ha il calciatore in campo, che è diversa chiaramente dalla percezione di chi scrive al PC lassù da 30 metri in tribuna stampa. Ti chiedo, ma da chi deve partire quell'atteggiamento? Cioè, da chi è che non deve spegnere o deve far riaccendere? Era lo Zidane? Era il Torricelli? Era il picchiatore? Era chi non deve far spegnere? O il richiamo dell'allenatore da bordo campo?
È chiaro che sei in 11 giocatori e quando sei in quella fase è il primo. Il primo è quello che va a aggredire la palla, che va a togliere il tempo sul possessore di palla, e di conseguenza tutti gli altri vanno a sincrono per stoppare le eventuali giocate del possessore di palla. Però ne basta uno. È chiaro che uno può essere un po' più lucido o leggere meglio la situazione e l'altro un po' più stanco, perché magari il Torricelli della situazione aveva fatto 80 metri per andare sulla fascia e tornare indietro, è un pelino più stanco. Ma se tu vedi quell'atteggiamento del tuo compagno, automaticamente ti trascina, e perciò fai quel metro in più, quello sforzo in più che in quel momento può essere fondamentale per non prendere il gol. Invece vedo quando abbiamo come diceva Allegri, quei 10 minuti che siamo un po' più passivi, tutti tengono a spegnersi, a mettersi lì a occupare la posizione, e però non tolgono il tempo della giocata agli avversari. E i giocatori di Serie A, bene o male, il pallone te lo mettono dove vogliono.
Se li aspetti, può essere... certo, se li aspetti e partono gli avversari da una posizione di svantaggio, deboli o forti che siano, non parliamo
assolutamente
del torneo.
Possono sbagliare, sì, una giocata, ma su tre giocate una te la mettono giusta.
Con te ragionerei su questo aspetto. Invece, quando dice che non abbiamo fatto fallo, lì l'indicatore è il Moreno Torricelli deve andare a dare la piallata. Cioè, a un certo punto
ci sta anche quella. Spendere una ammonizione per salvare un risultato è fondamentale. Senti, bisogna gente che si sacrifica, bisogna.
Cioè, detto così sembra che tu sia un eroe perché facevi falli.
No, ma io me la giocavo. Lì era la mia carta vincente, era il mio jolly.
Esatto, quello è il tuo jolly, l'ho visto che l'hai tirato
era
fuori.
Il mio jolly, quello lasciatamelo a me.
Lasciatelo a me, voi segnate.
Almeno prendo 6,5 in pagella.
Chiaro che c'è Paolino lassù che non avrà.
Toglietemi quello e mi togliete tutto.
Toglietemi tutto, non la mia pialla, potremmo dire in questa rubrica molto carina con Moreno Torricelli, davvero anche simpatico nel raccontarci il calcio. La volontà è proprio questa, studiata quest'estate in crociera per raccontare le situazioni, quelle complicate, critiche di una partita.
Ecco, il benestare di mamma Teresa.
Come sta mamma Teresa?
Benissimo,
benissimo. Salutiamo mamma. Ragazzi, se questo ragazzo è così simpatico, il merito è di mamma Teresa, che poi vi racconteremo magari per chi verrà al nostro raduno del 9 di dicembre a Torino. Magari la invitiamo. Se invitiamo mamma Teresa, andiamo a dormire presto.
Ce la giochiamo.
Senti, ragionamento. C'è un vocale per te.
Ciao. Ciao, sono Eugenio dell'Inghilterra.
Sì.
Falegname folle, Torricelli, grandissimo. Va bene. Beh, io spero che tu pialli la pialla come piallavi gli avversari ai suoi tempi. Un abbraccio, ciao.
Vedi, anche il tranquillo amico da Londra o in Inghilterra gli è risvegliato... i ricordi di quando piallavi veramente.
Al nostro amico intanto lo ringrazio per i complimenti, sicuramente gli faremo avere un video mentre piallo il legno, non la pialla.
Esatto.
Almeno, insomma, sfatiamo sto tabù del falegname, insomma, dobbiamo far vedere, insomma, di che pasta sono fatto.
Assolutamente. Tornando alle situazioni di gioco, analizzando anche il gol preso che ha riaperto un po' le speranze e ci ha messo un po' paura, è una situazione psicologica normale, naturale, cioè o Real Madrid o Manchester United o sul 5-0, certo, quella paura non ti viene.
Po' il problema nostro,
di quest'anno.
L'abbiamo analizzato tante volte da inizio stagione, che abbiamo preso tanti gol con la difesa schierata, con gli uomini giusti nel posto giusto. È proprio, come ti dicevo prima, la pigrizia di andare e fare quello sforzettino in più, perché si sta parlando di sfumature, non si sta parlando di grosso, ma proprio la pigrizia di andare a fare quel 2 metri in più, anche se sei in difficoltà e tutto, per togliere il tempo e lo spazio della giocata agli avversari.
Sì, quel passo in avanti che chiude lo spettro del passaggio.
Che può essere dovuto magari da una non perfetta condizione atletica, dalla stanchezza in quel preciso momento della partita. Sono tante piccole sfumature che ti fanno una differenza enorme a livello di risultati.
Svesto i panni dell'amico di Moreno Torricelli e faccio la domanda. Antonio Paolino, Radio Bianconera, pialla la palla, è il nostro sponsor. Moreno, ma se ti dicessi che i 5 cambi possono incidere, se sei in vantaggio 2-0, a smontare un po' quelle sicurezze? Perché io vado ad analizzare i dati di ieri sera e vedo che il gol arriva al 75esimo. Vabbè, quando lo prendi è il momento più brutto, no, della partita.
Sì.
Ma tu vai a far non a commettere l'errore, sembra sì, che ci sia dentro già la risposta. Tu smonti un po' psicologicamente la squadra, tu allenatore, tu squadra, non hai la capacità di resistere ai 4 cambi, perché uno avviene all'inizio della ripresa, che fai con Kostic e metti Locatelli, 66esimo, in contemporanea Cuadrado per Bonucci... Quindi cambi gli esterni, metti un difensore, ok? Poi,
sì,
prima del gol, cambi anche Vlahovic per Ken. Siamo tra il 66 e il 73, noi al 75esimo, con 2 cambi anche degli avversari, becchiamo il gol. Allora, non è colpa di Allegri, non è colpa di chi è entrato, no, non è colpa di chi è uscito, ma guarda caso, in quel momento in cui stiamo già smontando il teatro, il bel teatro, il tendone?
No, 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 secondo me non è colpa di nessuno, nel senso che spezzo una lancia per Allegri, nel senso che non è mai facile individuare in quel frangente, perché già la Juve incominciava a non reggere, tra virgolette, passama, a non reggere più il ritmo della partita, aveva 2-0, un po' si è seduta, un po' incominciava la stanchezza. Allora tu, quando sei lì in panchina, vedi che le cose non stanno andando come andavano 10 minuti prima e cerchi: posso fare questo, posso mettere dentro questo, vedo lui più stanco in una situazione, non mi è piaciuto l'altro. Non è mai facile leggere la situazione personale di ogni singolo giocatore in campo, e perciò vedi la squadra leggermente in difficoltà e cerchi di: allora posso fare questo, allargo questo, l'avversario più pericoloso viene dalla destra, metto un difensore più a destra, lo cambio, metto l'altro, perché il marcatore non è mai semplice. È chiaro che uno più uno fa due. Secondo me è proprio l'atteggiamento di squadra, perché insomma anche chi non gioca titolare la partita la prepara, i giocatori li hanno studiati, e chi subentra dovrebbe portare energie fresche, energie nuove, fare quel metro in più che ti dicevo prima, e magari non riesce in quel momento, perché un giocatore non può fare la differenza, non ha mai fatto
Certo.
la differenza, al di là degli assist di Maria. Però quando sei in fase di non possesso, o ti muovi almeno in 6, 7, 8 giocatori all'unisono, o se no vai sempre in difficoltà, a prescindere dai cambi.
Moreno, io spero, penso che tu abbia avuto purtroppo ricevuto la notizia della scomparsa di Giampiero Ventrone, perché mi è capitato oggi in diretta anche con Salvatore Iacolino, che non era informato, molto amico di. Quindi è davvero doppiamente triste dover dare queste brutte notizie. Ci chiedono anche da casa, la cosa mi fa piacere perché attraverso le testimonianze di chi l'ha vissuto in campo e fuori, e mi ha colpito oggi un amabile fuori dal campo, esigente dentro, è così che saluta il Tottenham il suo preparatore atletico, l'amico di tante battaglie della Juventus, di Antonio Conte, eccetera. Ci vuoi raccontare un aneddoto, una curiosità? Che ti riporta indietro proprio a Ventrone, sapendo che la Juventus l'ha salutato e voluto salutare così. Se n'è andato uno dei nomi storici della Juve a cavallo dei due secoli. Ci ha lasciato all'età di 62 anni, ha lavorato per tante stagioni come preparatore atletico dal 94 al 99, contribuendo insieme a Mister Lippi a costruire e a prendersi cura di una Juve che ha vinto di tutto in Italia e in Europa. In quell'Italia, in quella Juve, in quelli che ha vinto tanto in Italia e in Europa, c'eri anche tu.
Guarda, a me, insomma, un fulmine a ciel sereno, non sapevo della problematica, lo sentivo, insomma, quando adesso era su al Tottenham con Antonio, e pazzesco, pazzesco. E a me viene da dirlo un ufficiale gentiluomo, per il suo passato da Marines, insomma. Ci ha lasciato una grande persona, un grande uomo, un grande professionista, amabile fuori dal campo e pretenzioso dentro, perché insomma lui ha stravolto un po' la preparazione fisica quando è arrivato. Lui ha portato la preparazione fisica dell'atletica nel calcio. Ci faceva un culo, Antonio, ci faceva un culo che aiutami a dirlo, però una persona che nonostante il mazzo che ci faceva, ci ha creato quella mentalità che è stato uno dei che ha contribuito fondamentalmente in quella Juve che ha vinto tutto in Italia e in Europa. Veramente un personaggio incredibile. Ti racconto un aneddoto.
Volentieri.
Io in quel periodo lì mi ero rotto il crociato destro, e operazione, rieducazione, 6 mesi di star fuori per recuperare tutto, e mi allenavo tantissimo con lui. È arrivato il momento di rientrare a giocare, perché dopo i 6 mesi puoi rientrare a giocare, e incomincio ad andare fuori di testa. Sono diventato isterico. Perciò esami contro esami, a capire il perché ero così schizzato. Lui mi ha portato in overtraining, ho superato l'allenamento. Lui aveva terreno fertile con me, perché
fammi lavorare, piallami, gli dicevi piallami.
Io ero uno che dovevo, a livello fisico, dovevo fare la mia priorità, perciò con lui facevamo quelle cose allucinanti.
Tu con lui, poi, e lui con te probabilmente, dicevo, ne ho trovato uno.
Ne riparleremo.
Volentieri.
Però sono andato in overtraining, che alla fine il dottor Agricola ha detto: Moreno, prenditi 10 giorni di ferie, eravamo in pieno campionato, perché ero oberato dal lavoro che mi faceva fare, una roba allucinante. Però veramente un maestro, un compagno, una persona che ha fatto grande quella Juve. Mi dispiace un casino, un abbraccione alla moglie, figli,
che tu avrai, guarda, certamente conosciuto, sentito.
Assolutamente, ci ha lasciato una persona speciale per quanto mi riguarda.
E noi ci aggiungiamo a questo tuo ricordo e ci abbracciamo attorno alla famiglia. Immagino che queste siano le situazioni più complicate da vivere, quando anche un po' all'improvviso scompare una persona molto cara, la persona più cara che hai al tuo fianco. E sappiamo che ha toccato molte famiglie e non è l'unica, Moreno. Davvero un grosso abbraccio anche da parte mia, e lì che è stato coniato il fatidico Fiù. Perché quando poi andò via, o andasti via tu, Fiù, non mi allenerò un po' meno di quello che ho fatto fino adesso.
No, no. Il fatto che, abituato al suo lavoro, io quando mi sono trasferito, sono andato alla Fiorentina, mi sono comprato la palestra, ho fatto la palestra personale a casa, perché ormai il mio mood era del Marines. Pensa. Gian Piero Ventrone tutta la vita.
E questo è il ricordo di Moreno Torricelli qui su Radio Bianconera, l'unica che conta, la radio ufficiale di voi tifosi, che rispettate questo dolore della famiglia Ventrone e rispettate e siete venuti a conoscenza di questa curiosità, di questo aneddoto che ci ha raccontato Moreno Torricelli. Noi torniamo con la pialla. Cosa si fa quando si lima, no? Come si dice? La pialla, cosa devi farla ogni settimana? Come?
Si pialla. La palla, la tavola di legno,
più la usi e più funziona.
L'avversario più pericoloso, si pialla tutto, l'importante è piallare.
Ti è arrivata la mia lettera del mio avvocato per l'intervento che mi hai fatto quest'estate in crociera? Perché zoppico ancora un po'.
Non ancora. Ti arriverà... Sono molto attento alle mail.
Ho capito.
Vieni tu a consegnarmela.
No. Già a vedere le mani così su Skype mi spaventi. Grazie Moreno. Alla prossima settimana.
Abbraccio.
Grazie. Pialla la palla tutte le settimane, salvo piccoli imprevisti che ci stanno, piccole indisponibilità. E queste cose di calcio, ultima mezz'ora, tra poco i vostri messaggi, i vostri vocali e poi anche uno sguardo dalla finestra di Xavier Iacobelli. A tra poco.
Cose di calcio.
Avremo detto tutto in questa oretta e mezza di cose di calcio, prima ora anche con Claudio Zuliani, così come avverrà il giovedì, normalmente il giovedì, poi ricordo anche il binomio Paolino Zuliani in Uson, attenti a quei due, sul nostro portale Bianconera TV, così come vedrete, ne sentirete, ne parlerete, ne parleremo. Un po' come parleremo, anzi ne parliamo subito, dopo aver detto che a campionato, cioè questo di novembre, terminato per far spazio ai mondiali, e visto che ci dovremmo girare i pollici, non noi, perché ci sono tanti temi a tinte bianconere da riportare, chiaramente. Lanceremo anche ufficialmente poi a tutti gli effetti, con la presenza di tutti i conduttori di Radio Bianconera e i collaboratori anche di Bianconera News, che è il nostro sito di riferimento. Anzi, diamo una giornata, andiamo a vedere un aggiornamento, scusate, Di Maria S.P.A. Io adesso non ho ancora aggiornato, ma intanto eccolo qui, Di Maria S.P.A., bello il titolo, mi piace. E poi adesso in primo piano invece Ravanelli, che ricorda Ventrone, proprio a RBN, proprio a Claudio Zuliani. Tra poco troverete poi anche il podcast di del culo che si faceva, si dice, l'ha detto lui, io sto riportando quello che ha detto.
Ora l'hai detto tu.
Stavo dicendo Ghiringhelli, poi ci ho pensato e ho detto no, è Torricelli, fanno solo rima. Ma Ventrone, Ravanelli, che ricorda Ventrone, dicendo: fu tra i protagonisti nella Juve di Lippi, in campo ci distruggeva, ma anche grazie a lui vivemmo anni spaziali, praticamente, con altre parole, ma lo stesso concetto, molto più crudo, ci faceva un mazzo così, quando ha risparmiato di ripetere il termine usato in precedenza, ce l'ho ricordato nello stesso modo anche Moreno Torricelli. Ventrone era un innovatore, aveva un rapporto speciale, a dircelo Guardalà, con i suoi giocatori, che l'ha conosciuto molto da vicino. Bremer, siamo la Juve, dobbiamo continuare ad inseguire i nostri obiettivi. Ravanelli ricorda Ventrone, non solo Miretti si racconta da Zon. E poi tanti giudizi il giorno dopo questa partita. Io ricorderò questi tre assist, spesso un assist, massimo due, molti gol, tanti, tanti realizzatori. Invece abbiamo un giocatore come Di Maria, assistman per tre volte nella stessa partita, e tante altre occasioni, qualcuna piaciuta, qualcuna no, soprattutto quando sei sullo 0-0, devi vincere, ti può sembrare inopportuno fare un tipo di giocato meno. Il pacchetto è questo, il giocatore Ronaldo faceva delle giocate, chiedeva palla in qualsiasi punto del campo, questo si va a cercare il pallone a ridosso delle due punte, e diciamo che in questo momento più bisogno di un giocatore così, soprattutto se dietro ingranasse anche di più Paredes, capite che incomincio a impreziosire il mio linguaggio nel raccontarvi le partite, perché se vedi cose belle le racconti, se vedi niente la palla è Yves la dà a Paolino la dà a Szczęsny in ritardo, esce fuori dall'area di rigore, rilancia lungo e sbaglia Ken e via dicendo,
e poi vai di pialla
il giorno dopo se sbagli qualcosa con Moreno Torricelli. Tante notizie, Allegri non è mai stato in dubbio a dirlo in Edved, Rabiot siamo sulla strada giusta, Capello la Juve non mi è piaciuta nell'ultimo quarto d'ora, Di Maria gli assist mi fanno felice, squalifica ancora dispiaciuto, e poi tante tante altre cose. Poi eventualmente facciamo ascoltare dopo il pezzo di Rabiot in cui ci dice e mi risponde, perché poi No, lo sentiamo col direttore Jacobelli. Eventualmente mi scrivi che ci sono tanti vocali, ne abbiamo ascoltati pochissimi, e allora ascoltiamoli adesso.
Ciao, buongiorno, è Donato da Sassuolo. Detto che sono contento per la vittoria, però sono molto preoccupato per il prosieguo di questa Champions.
Ok.
Non penso che non vinceremo, anzi penso che vinceremo, la faccio più facile, ad Haifa. Però penso che sarà difficile far bottino pieno con Benfica e PSG.
Potrebbe
Me lo
non
auguro
servirti,
con
poi.
Tutto il cuore, però non credo che giocando, subendo tante occasioni da reti, quante ne abbiamo subito dal Maccabi, possiamo passare indenni con la posta piena da quegli altri due impegni. Detto questo, mi auguro di vincere con il Milan, logicamente, e volevo fare le condoglianze per Giampiero Ventrone, mi è dispiaciuto tanto, era un mio coetaneo quasi, era un anno più grande di me, molto giovane per lasciare questa valle di lacrime. Ciao e forza Juve!
Ecco, ciao e forza Juve, ci auguriamo che sia un ciao e un forza Juve e non un addio anche alla competizione europea. Sarà complicato, tutto, sarebbe complicato comunque, fossimo a pari punti, leggermente alleggeriti da una situazione diversa e migliore, ma partendo con l'handicap di due partite, capite che diventa un po' tutto più complicato. Non dico come se avessimo pareggiato ieri o perso ieri, ci mancherebbe, perché saremmo già non con un piede, quasi due, nella fossa. Un altro vocale.
La Napoli, prendiamo una nota positiva alla vittoria, che è importante.
Almeno
la squadra, quando pressa, anche se soltanto per 10 punti, è veramente micidiale. E poi la prova del 9 sarà sabato sera. Veniamo contro una squadra forte, veloce. Se riusciamo a fare una bella prestazione con un buon risultato, voglio dire, quale, e sinceramente ci stiamo rimettendo sul binario che ci guarda di più. Forza Juventus.
Forza Juventus, apprezziamo sempre quando aprite e chiudete con un let's goal o con un Forza Juventus. Intanto Giroud, c'è voglia di riscatto, arriva la Juventus, arriva lo stimolo giusto, ma arriva anche la Juventus con uno spirito diverso rispetto anche solo ad una settimana fa, prima della pausa, tanto per essere chiari. Visto che avevo parlato di cambi, ci scrive Stefano: siamo sicuri che i cambi siano stati corretti? Io ritengo che sia giusto quello che ha detto anche il buon Moreno Torricelli, però in un certo momento della partita, sul 2-0, quando praticamente sembra la frittata sembra cotta, ma può stare ancora qualche minuto, fare quei cambi, che chiaro risponde al fatto che hai una partita col Milan, ma se tu già stai tirando i remi in barca, corri meno, gestisci meno la partita, rischi qualcosetta di più, ma magari quelli che sono in campo sono caldi, non so se rendo l'idea. Cambiare troppo, a mio avviso, cambiarne 5, a mio avviso, servirebbe, ma dico in linea teorica, non ieri sera, in linea teorica, è generica. Ne cambi tanti quando sei preso un po' dalla disperazione, allora butti dentro l'entusiasmo di chiunque, cioè metti anche me, che sono scarso, entro, sono alto, sono basso, sono largo, sono lungo, magari nel movimento, neanche troppo coordinato, tocco il pallone con la punta del piede e la butto dentro. Altra cosa invece è mantenere, ristabilire subito determinati equilibri, le distanze col compagno, con quello vicino, che sono i compagni con cui ti alleni da una vita, ci mancherebbe. Però magari 2-0, questi ulteriori cambi che ti portano a 5 abbassano l'attenzione. Io quindi lavorerei su questo. Quindi più una responsabilità anche di chi entra, più ancora di chi viene sostituito. Altro vocale.
Buongiorno direttore, sono Stefano Daladina. Diciamo che io ieri mi ero quasi orientato a dare un giudizio positivo alla Juventus. Abbiamo visto, insomma, che quando accende la luce di Maria, quello che può dare a questa squadra. Poi, come al solito, il periodo che usciamo fuori dalla partita c'è stato anche ieri. Abbiamo rischiato di prendere il 2-2. Con i cambi che ha fatto il Maccabi abbiamo avuto un assaggio di quello che sicuramente sarà
ritorno
un'altra
sì.
Partita difficile.
Quelli che sono entrati giocheranno titolari.
E il passaggio del turno rimane molto difficile, alla luce anche del pareggio fra Benfica e Paris Saint-Germain, che ha confermato che il Benfica è un'ottima squadra. E quindi cerchiamo di rimanere fiduciosi, questa squadra potrà non fare altro che crescere, e auguriamocelo con il recupero di determinati giocatori.
Ma guardate, tutti mi dite di questo pareggio, molti i malpensanti ipotizzavano la spartizione dei 3 punti, ieri per il Benfica, al ritorno per il Paris Saint-Germain. Io penso che invece lo stimolo debba arrivare da questo aspetto: noi stiamo crescendo fisicamente già solo perché giochiamo, cioè io se corro tutte le mattine fra un mese sarò meglio allenato rispetto a un mese fa, quindi non parlo di preparatori, di allenatori eccetera. La qualità dei giocatori, se ce l'avrò, è quella che abbiamo visto anche parzialmente ieri sera: chi è più dotato sa giocare meglio a calcio, gli altri facciano da gregari. Ma io posso anche pensare di battere il Paris Saint-Germain qui o no tra un mese, cioè è lecito o sono pazzo? Poi è vero che non sono la Juve che batteva il Paris Saint-Germain 6-1. Assolutamente sì, è vero che sono quello che ne ha prese però solo due e potevo pareggiarla la partita col Paris Saint-Germain. Nel momento peggiore iniziare la Champions in quel modo lì. Posso pensare di andarmi a riprendere anche i punti col Benfica? Cioè, io posso pensare che la partita possa tornare nella ad essere catalogata la partita in cui giocare lì il calcio italiano, il tifo assordante, sia, non dico la più difficile, ma dove riuscire ad uscire anche psicologicamente, ad azzeccare la serata dal punto di vista tecnico e psicologico. Quindi devo vincerla e spero di vincerla per recuperare. Ma io penso anche che la Juventus, il Paris Saint-Germain possa batterlo in certe condizioni a Torino o pareggiarla, debba assolutamente vincere per restituire lo schiaffo della gara d'andata col Benfica. Fate questi conti, diciamo che se pareggiano qui e il Benfica tenta di andare a vincere anche a Parigi e pareggia, hanno preso solo due punti e non tre a testa, cioè uno in meno di quelli che qualcuno mi diceva, vedrai, si spartiranno una vittoria a testa, il biscotto invertito. Non so, io provo a ragionare così, voi potrete sicuramente ragionare, anzi sicuramente lo farete, in modo diverso. Ci colleghiamo tra poco con Xavier Iacobelli, sentiamo ancora un vocale.
Ciao Claudio, Pierpaolo da Napoli.
E qui l'abbiamo preso.
Ci sono due note positive, una che abbiamo vinto, è già importante.
Bene.
E la seconda nota positiva è che appena la Juventus accelera e fa un po' di pressing, anche se lo vediamo per 10 minuti in una partita intera, questa intensità si deve portare con un minutaggio maggiore e possiamo lottare con tutti, perché la squadra è competitiva.
Squadra competitiva, allora noi abbiamo trattato un po' tutti i temi, li ricordo, anzi lo faccio insieme al direttore Xavier Iacobelli che abbiamo il giovedì, il piacere e l'onore di averlo il giovedì. Grazie direttore.
Buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Direttore, siamo in chiusura di questa trasmissione di oggi, intanto la Juventus, i tifosi, noi aiutiamo, proviamo a ragionare su quelli che sono gli aspetti che dovrebbero almeno portare a... ad accettare, ad abbracciare questa vittoria. L'ho riassunto con due titoli suggestivi, guarda che assist e serata magica per Rabiot. Cosa c'è di più di questo nella partita di ieri da portarsi via e sul quale lavorare in vista della gara di ritorno tra una settimana?
Ma io credo che ci sia la conferma dei progressi che la Juventus ha registrato prima in campionato grazie alla vittoria sulla Bologna e poi in Champions League grazie al successo sul Benfica e Paris, non sia stata una notizia positiva ai fini della qualificazione agli ottavi di finale e della rincorsa che la Juventus ha iniziato proprio ieri sera a questa stessa qualificazione, ma in attesa ovviamente delle prossime tre partite del girone dei bianconeri bisogna registrare questi progressi che possono avere impresso una svolta importante. La conferma arriverà sabato da San Siro, dove purtroppo per la Juventus non ci sarà Di Maria, che ieri sera è stato il marcatore assoluto della partita, a conferma di quanto sciagurata, sportivamente parlando, sia stata quell'espulsione di Mediata Monza.
Certo, per cui la Juventus farà meno ancora per una partita proprio di Di Maria. Uomo assist, e quando ne fai tre vuol dire che sei superiore alla media, anche se si tratta solo di una squadra che in questo momento è ultima in classifica in Champions League, prima nel loro campionato, ma che abbiamo visto ha dato anche un po' filo da torcere. La Juventus sta migliorando, sta facendo passi in avanti. Ci sta illudendo per certi versi, alcuni tifosi dicono di sì,
ma io non penso che ci si debba illudere, anche perché la falsa partenza stagionale è lì a ricordare le occasioni che la Juventus ha sprecato in questo scorcio di annata sportiva, ferma restando l'attenuante degli infortuni che nessuno ha mai né sottaciuto né dimenticato. Ciò detto, è evidente che quando Rabiot segna due gol in maglia bianconera in Champions League dimostra sul campo di avere una grande voglia di legittimare la sua appartenenza alla Juventus dopo l'annata in chiaroscuro che si è lasciato alle spalle e tutte le ipotesi di trasferimento che sino all'ultimo giorno di mercato lo avevano caratterizzato, lo avevano contraddistinto, così come Vlahovic nel momento in cui riceve un maggior numero di palloni va sistematicamente a segno, ma questa non è una novità, rammentando come la sua media realizzativa nella Fiorentina, prima di trasferirsi alla Juventus, fosse stata di 20 gol in 24 gare fra campionato e Coppa Italia. Ciò detto, ripeto, il Milan che ieri sera ha steccato la prova a Stamford Bridge, perdendo nettamente contro il Chelsea, sarà la cartina di tornasole di questi progressi della Juventus.
Ecco, una vittoria rilancerebbe, farebbe capire quante cose in più di questa Juventus, di aver ritrovato condizione fisica, di averla migliorata giocando, perché diciamo che giocando fai anche il fondo, quello che non sei riuscito a fare ad inizio anno, e soprattutto vai a battere forse la squadra che col Napoli sta dimostrando di avere una marcia in più o di avere qualcosa in più quantomeno delle altre.
Beh, in questo momento il Napoli è in questo momento dall'inizio della stagione,
e non voglio
Napoli
dimenticare l'Atalanta, direttore, capirà, per tanti motivi.
No, no, ma certamente, anche perché Udinese-Atalanta è uno scontro di vertice molto,
esatto,
interessante.
Esatto.
I friulani che si sono lasciati alle spalle una serie senza precedenti in Serie A di 6 vittorie consecutive, e l'Atalanta che vanta la miglior difesa del torneo, 3 gol subiti nell'arco di 8 giornate. Però è chiaro che in questo momento la grande impresa, la straordinaria impresa del Napoli in Champions League, dove ha inflitto 6 gol all'Ajax in casa sua, evento senza precedenti nell'intera storia dei lancieri e delle loro partecipazioni alle coppe internazionali, è chiaro che il Napoli in questo momento sia, per quanto concerne la qualità assoluta del gioco, la squadra che ne possiede il livello migliore. Ciò detto, il campionato è lungo ed è evidente che, trattandosi di una stagione totalmente anomala che poi si fermerà a metà novembre per lasciare spazio al mondiale, riprenderà soltanto il 4 gennaio, sarà importante arrivare a metà novembre per la Juventus, continuando lungo la strada della risalita. D'altra parte, lo stesso Allegri, prima di affrontare il Bologna, aveva detto che il campionato bianconero si iniziava da quella partita.
Vero, verissimo, confermiamo. Direttore, prima di parlare anche purtroppo di questo lutto che ha colpito un po' tutti gli amanti del calcio, di chi ama la preparazione, il metodo di allenamento che aveva portato già tanti anni fa, e sicuramente tu l'avrai conosciuto, stiamo parlando di Giampiero Ventrone, ti chiedo ancora una riflessione sulla classifica, perché andando a vedere la classifica di un anno fa, subito in evidenza il fatto che l'Inter ha un meno 5 ed è praticamente sesta, settima, quello che è, il Napoli che in vetta alla classifica ha un meno 4, e poi le squadre in positivo sono l'Atalanta prima col Napoli con un più 6 rispetto ad un anno fa e l'Udinese con un più 7. Che cosa ci dicono questi indicatori di classifica? Intanto di un Atalanta che si riconferma senza europee, senza coppe, lì davanti, con un modello che Gasperini forse ha rivisto e corretto proprio per sfruttare al meglio il fatto di avere qualche impegno in meno rispetto alle altre?
Beh, certamente il fatto che i bergamaschi e i friulani siano i club che hanno registrato maggiore incremento di punti rispetto allo stesso punto del cammino di un anno fa si rispecchia nella loro classifica, così come il minor numero di punti registrato dalle altre formazioni di vertice dimostra e conferma l'equilibrio di questo campionato totalmente anomalo. È vero che l'Atalanta non ha l'impegno europeo dopo 5 stagioni consecutive, e quindi sappiamo molto bene quanto Gasperini ami l'allenamento quotidiano a Zingonia, così come l'Udinese è il risultato di una sagace campagna di scoperta di talenti molto interessanti, ma questo appartiene alla tradizione e alla storia del club della famiglia Pozzo, e quindi penso che ci sia un ulteriore elemento di novità che va al di là del tradizionale ambito in cui Juventus, Inter, Milan, Lazio, Roma possano contendersi le posizioni di vertice. È un campionato molto interessante, ma ripeto, sarà secondo me determinante capire alla metà di novembre quali sarà la gerarchia.
E quali le distanze in questa gerarchia.
E quali soprattutto le distanze, perché poi ci sarà questa sosta di 53 giorni e sarà determinante il modo in cui le squadre occuperanno
sì, un altro campionato praticamente,
e capire come torneranno i nazionali delle rispettive formazioni che saranno convocati per i mondiali.
Direttore, prima di salutarla, volevo chiudere così come abbiamo aperto questa edizione di Cose di Calcio, così come fa la Juventus nel ricordare Giampiero Ventrone. Ricorderemo sempre la sua figura discreta, la sua cura dei dettagli, la sua filosofia del lavoro e soprattutto quello che forse è stato il suo talento più grande, capire come il calcio... e quindi una delle sue componenti fondamentali, la tenuta fisica e atletica, stesse gradualmente entrando in una nuova era che in parte anche lui ha contribuito a scrivere. Ciao Giampiero Ventrone. Un tuo ricordo, Xavier?
Ma certamente sì, lui è stato un professionista che ha visto la sua opera contraddistinta sempre, sin dagli inizi, da un enorme rigore professionale, da un'applicazione e da una volontà di ferro che ha trasmesso ai giocatori che di volta in volta ha guidato durante la sua attività di preparatore atletico. Come non ricordare che lui diede un contributo fondamentale alla preparazione della Juventus campione d'Europa nel 96, la Juventus di Lippi. Il decennio bianconero di Ventrone è stato contraddistinto dai successi ottenuti dalla squadra e dalla metodologia di preparazione rivoluzionaria. Ventrone è stato, ed è difficile parlarne al passato prossimo,
molto difficile,
è stato un innovatore, tant'è vero che gli attestati di cordoglio che in queste ore si stanno susseguendo anche da parte di colleghi, da parte di club come il Tottenham, che si è definito devastato da questo lutto, da parte della stessa Juventus e di tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di incrociare nella propria attività professionale Ventrone, attestano la grandezza della figura di colui il quale ha veramente cambiato la metodologia di lavoro delle squadre di calcio.
E con questo ricordo di Xavier Iacobelli, riferito ad una persona che non c'è più, purtroppo, e diventa difficile davvero rettificare e cambiare la scaletta in corso per annunciare e dare anche queste brutte notizie, noi salutiamo con grande affetto e simpatia Xavier Iacobelli, che ritroveremo il giovedì come sempre.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie e salutiamo anche voi che avete avuto la pazienza di seguirci oggi. Ricordo, ripartiremo domani dalle 13, ma attenzione, dalle 12 torna la Juve in Gol con Claudio Zuliani in conduzione e soprattutto collegamenti con la conferenza stampa e il sottoscritto dallo stadium con Massimiliano Allegri. Domani è già vigilia di campionato. Alle 18 sabato si gioca a San Siro, Milan-Juventus. A domani, let's go!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.